Benvenuti a questa nuova puntata di Best of Build. In questa puntata vedremo il Desktop App Converter. Vi ricordo che Best of Build è la serie dedicata a Build, in particolare parliamo di varie sessioni in un format che durerà circa una ventina di minuti, in modo da permettervi di conoscere le novità di Build in pillole e poi eventualmente di approfondire i vari argomenti sulle sessioni originali che trovate comunque online su Channel 9. Io sono Lorenzo Barbieri, sono Technical Evangelist e sulla slide vedete i miei contatti. Di quali sessioni parliamo in questa puntata? Parliamo prima di tutto di una sessione che secondo me va sempre bene quando si parla di Windows 10 Universal Platform, ovvero la sessione sull'Universal App Model, che è la sessione base per tutto quello che riguarda Windows e l'Universal App Platform. Poi vedremo tra le due sessioni che sono state erogate a Build, vedremo pezzi di due sessioni che sono state erogate a Build e poi comunque ci sarà dentro anche una piccola parte di una sessione che è stata pubblicata solo online, che però mostra un po' più in dettaglio alcuni scenari che non hanno fatto in tempo a coprire nelle due sessioni principali. Inoltre vi consiglio di vedere l'intervista che è stata fatta sempre su Channel 9 e fa sempre parte del materiale di Build, dove i vari PM di Project Centennial, ovvero del Desktop App Converter, parlano di come convertire le applicazioni desktop rispetto all'Universal Windows Platform. Partiamo quindi a definire Desktop App, però vorrei farvi notare in piccolo, in basso a sinistra nella slide, trovate a quale presentazione di Build fa riferimento questa slide e quelle successive, proprio per permettervi di recuperare velocemente poi il punto da cui è stata presa la presentazione, in modo da permettervi, se vi interessa approfondire un certo argomento, di riuscire subito a capire da quale slide è stata presa e da quale presentazione è stata presa. Prima di tutto, cosa sono le desktop app? Esistono due tipi di desktop app in Windows 10. Ci sono le Universal Windows App in versione desktop, che possono girare in desktop mode, in tablet mode, in full screen, utilizzano l'app model di Windows 10, vengono distribuite in formato APX o tramite lo store o tramite sideloading e possono girare su PC, su telefono, su Xbox, se sono delle vere Universal App. Però io posso creare anche delle Universal App che ad esempio possono funzionare solo su PC e pubblicarle sullo store o distribuirle internamente solo per PC. In questo caso sarebbero comunque delle app desktop in formato però APX, in formato Universal App. Naturalmente io posso anche fare delle app Universal vere e proprie che però quando sono su PC sfruttano alcune caratteristiche dei PC, quando sono su Xbox ad esempio sfruttano alcune caratteristiche specifiche dell'Xbox. Questo è permesso dalla piattaforma, ma non sarà argomento di questa presentazione. L'argomento di questa presentazione invece è come portare le app classiche desktop che tutti noi abbiamo sviluppato per anni e che amiamo e che da utenti rendono unica la piattaforma Windows, perché ci sono veramente milioni e milioni, sono circa 6-7 milioni le applicazioni desktop presenti su Windows e spesso presenti unicamente su Windows, che eventualmente tramite questa tecnologia potrebbero essere trasformate in degli APX e distribuiti o tramite lo store o tramite sideloading con tutti i benefici degli APX. Normalmente un'applicazione de desktop è installata tramite un setup, un file.exe, un file.msi, un file zip che poi si autoinstalla, però sappiamo tutti che le applicazioni desktop hanno una serie di svantaggi perché ad esempio io so com'è lo stato della mia macchina quando sto installando un'app, non so più com'è lo stato della mia macchina quando la sto rimuovendo. Questo perché i setup possono fare talmente tante cose che non è facile, anche se io faccio un setup veramente fatto bene, non è facile riuscire a gestire questi casi. Vedremo i vantaggi del fatto di utilizzare una APX. Prima di tutto però parliamo un attimo degli APX. Gli APX sono il formato con cui vengono distribuite le app a partire da Windows 8 e a partire da Windows 8.1. Adesso in Windows 10 sono il formato preferenziale per distribuire Universal Windows Platform App, sono l'unico formato con cui distribuirle e stanno diventando sempre di più il formato universale per distribuire applicazioni per la piattaforma Windows. Possono contenere i binari per tutte le piattaforme, quindi PC, telefono, HoloLens, IoT, eccetera, Xbox e adesso anche applicazioni desktop, vedremo come. Una delle cose che ci è sempre stato chiesto però era: quando io ho una Pix, come faccio a installarlo? Ah, semplice, vai sulla cartella, trovi un file .ps1, tasto destro, lancialo come amministratore e fai installare la Pix. Non era assolutamente un'esperienza naturale. Con la Windows 10 Anniversary Update, ovvero quella che nome in codice si chiamava Redstone, ovvero la build che uscirà quest'estate, con l'Anniversary Update, gli Apix avranno finalmente, oggi l'icona è quella che vedete sulla slide, che è praticamente quella specie di scatola aperta, e fondamentalmente voi potete fare doppio clic sulla Pix e decidere di installare la vostra applicazione. Il vantaggio degli Apix però è che quando vengono rimossi viene cancellato tutto, sul PC non rimane nulla dell'installazione esistente. Vediamo adesso che cos'è Project Centennial. Project Centennial è il modo per portare applicazioni Win32 esistenti, scritte in .NET, scritte in C++, scritte in Delphi, scritte in VB6, scritte in un qualsiasi linguaggio che genera applicazioni Win32, quindi ad esempio anche Java, quello che volete, permette di pacchettizzarle all'interno degli Apix. Attenzione che non è necessario riscrivere le app, voi potete prendere delle applicazioni funzionanti su Windows 7 o Windows 8 e portarle su Windows 10, ma potete addirittura continuare a distribuire le vostre applicazioni sia in formato MSI per Windows 7 e Windows 8, sia in formato Apix per Windows 10 Anniversary Update, e questo è veramente molto importante. Come funziona Project Centennial? Fondamentalmente voi lanciate il Desktop App Converter, fate installare il vostro programma, il vostro setup, il vostro zip, il vostro exe, stiamo parlando proprio di lanciare il setup. In verità il Desktop App Converter registra tutto quello che viene fatto sulla macchina dal vostro setup e crea una Apix che andrà a mettere i file giusti nel posto giusto, che capirà quali sono tutte le chiavi di registri coinvolte, capirà tutti i file di sistema che vengono copiati e li andrà a mettere da qualche parte. Di che cosa, dove li andrà a mettere lo vediamo fra un attimo. Una volta che avete creato la Pix, potete provare a installarlo su una macchina pulita e vedere se tutto funziona. Se tutto funziona potete distribuirlo poi sullo store o come sideloading. Se invece non funziona potete modificare la Pix per fare le cose che mancano, e adesso vedremo come. In pratica cosa dobbiamo fare? Noi partiamo da un'app classica esistente col suo installer che gira come processo desktop. Attenzione, il processo deve girare in user mode, quindi non può installare driver, non può installare servizi NT. Supponiamo di avere il classico gestionale che è ad esempio basato su SQL Server, magari nella versione Express. Voi dovete fare in modo di distribuire un installer che installa SQL Server Express o SQL Server e poi potete poi distribuire la vostra app sullo store. La vostra app quando parte chiederà l'istanza del database a cui collegarsi e poi potrà funzionare. Non potrà lei installare l'applicazione, non potrà lei installare il SQL Server Express. Quindi parliamo di un'applicazione desktop che gira in user mode, e questo è veramente importante. Una volta che ho l'applicazione, lancio il setup. Attenzione, il setup deve girare in modalità unattended, quindi deve essere, se avete delle domande, se il setup vi fa delle domande, dovete preparare uno script di installazione per rispondere a queste domande, e in modo da poter creare il vostro Apix. Una volta convertita l'app, l'app è pronta per essere installata. Come funziona? Fondamentalmente sono state virtualizzate una parte del sistema operativo, è stato virtualizzato il registro, è stato virtualizzato il file system, per cui ad esempio quando viene chiesta una chiave di registri non viene letta dal registri, ma viene letta direttamente da dentro nella Pix. Quando viene scritta una chiave di registri la stessa cosa vale per i file che ad esempio vanno nella cartella system di Windows, quindi il sistema non viene sporcato, è tutto contenuto all'interno della Pix. È logico che ad esempio ci sono alcune cose che dovete andare a modificare. Vi faccio un esempio: quando il vostro setup registra che ad esempio voi state facendo un'applicazione per leggere dei file video, viene registrato che voi mappate i file .mpeg, .mpeg4, Questo viene fatto nel registry, ma visto che il registry viene virtualizzato, il sistema operativo non vedrà mai queste modifiche. Quindi sono disponibili degli extension point nel formato APIX per andare a dire registra queste estensioni, quando viene invocata queste estensioni lancia il programma. Quindi potete editare l'APIX inserendo questi extension point. Questo però ci permette di risolvere il problema sia del DLL, ovvero rimuovo il mio programma che rimuovo una DLL e rompo altri programmi esistenti, sia il registry bloat. Registry bloat da che cosa è dovuto? In passato Microsoft, sbagliando, ha invogliato gli sviluppatori a mettere un sacco di informazioni nel registry. Peccato che il registry viene caricato in memoria alla partenza del PC e quindi mega e mega e mega di chiavi di registry che magari non vengono mai utilizzate, vengono caricate in memoria. Questo comporta che il problema è che per cui magari un PC quando è stato appena comprato funziona bene e quando poi dopo un po' installo tutta una serie di programmi inizia il login inizia a diventare lento perché viene caricato in memoria mega e mega e mega di registri. Come risolve questa cosa Project Centennial? Project Centennial lo risolve appunto virtualizzando il registry e quindi è vero che quei mega se servono verranno caricati, ma verranno caricati solo quando è la parte dell'applicazione. Però il tempo necessario a caricare queste chiavi, anche se sono vari mega, non è così influente come caricare centinaia di volte vari mega alla partenza dell'applicazione. Quindi non viene rallentata particolarmente l'applicazione quando viene lanciata, ma il sistema diventa molto più veloce. Soprattutto tasto destro sulla PIX rimuovi o tasto destro sullo Start menu rimuovi e tutto verrà rimosso. Una volta che ho portato la mia applicazione, attenzione, io sto andando molto veloce perché questa è una versione condensata della presentazione, però considerate che se il vostro setup installa varie applicazioni, anche la PIX conterrà varie applicazioni. Se il vostro setup installa varie applicazioni nel menu Start, la PIX installerà N tile nel menu Start, una per ogni applicazione. Quindi potete anche gestire casi in cui il setup creava dei pacchetti applicativi. Immaginatevi la versione Desktop App Converter che gira dell'applicazione Office, verranno installate tutte le versioni Office. Quello che non potete fare col Desktop App Converter è dare la possibilità all'utente di scegliere vuoi installare solo Access, Excel e PowerPoint, questo non è possibile. Tant'è che ad esempio in Office Mobile le varie applicazioni vengono installate separatamente proprio per dare all'utente la scelta. Ma nessuno vi vieta poi di prendere il vostro APIX che avete generato, di duplicare n volte e di creare una versione che installa tutto e una versione che installa le singole app e di dare poi il potere alle persone di installare solo quello che serve. Non potete però fare delle scelte, per questo in questo momento il setup funziona solo unattended, perché viene registrata esattamente quella impostazione, non è possibile fare delle scelte. Se la vostra applicazione richiede per forza che vengano fatte delle scelte, non è un candidato ideale per Project Centennial e per il Desktop App Converter. Attenzione che si chiamano bridge non tanto perché fanno da ponte fra due tecnologie, ma proprio perché come un ponte rappresentano un percorso. Che cosa vuol dire? Che una volta che io ho portato la mia app e che questa app funziona, posso iniziare, se voglio e non sono assolutamente obbligato, posso iniziare a portare varie feature delle UWP dentro nella mia app desktop, quindi ad esempio aggiungere le tile secondarie, gestire ad esempio l'attivazione con Cortana, trasformare i miei processi in background che continuano a girare in dei background agent che invece in dei background task che invece partono solo sulla base di alcuni trigger, risparmiando un sacco di batteria e facendo risparmiare memoria al sistema, eccetera, eccetera. Un'app portata in APIX da Classic Desktop App a UWP può fare tutto quello che può fare una UWP. Come funziona? Fondamentalmente io posso creare un progetto di Visual Studio dove vado a metterci dentro tutte via via le funzionalità che decido di portare come Universal App e poi quando vado a distribuire il mio APIX farò installare tutte e due, sia la Classic Windows App sia l'Universal Windows App, quindi posso gestire le live tile, le notifiche, Cortana, eccetera, eccetera. Come faccio? Cosa posso farci? Posso fare tutto. Questo mi dà un vantaggio. Mi dà il vantaggio che mano a mano che io porto funzionalità verso UWP, posso mano a mano, ad esempio, io porto la mia interfaccia utente verso UWP, posso iniziare a targettare anche dei device diversi, dove magari disabiliterò i bottoni che chiamano le funzionalità desktop, ma lascio attive le altre funzionalità. Però questo è un processo che va fatto piano piano. Come fanno a comunicare le due applicazioni? Comunicano tramite fondamentalmente gli app services, quindi io avrò un app container che contiene la parte di Universal Windows App, avrò il mio processo desktop che contiene la Classic Windows App e poi avrò tramite gli app services la possibilità di far comunicare le due. Naturalmente posso a questo punto utilizzare anche un sacco di feature, quindi ad esempio voglio fare in modo che la mia app desktop funzioni da file picker per un'app Universal, lo posso fare mettendo solo quel pezzo dentro nel mio codice. Naturalmente posso via via spostare sempre più parti nella parte Universal. Quando diventerà autonoma, fondamentalmente posso isolare le parti desktop e iniziare a distribuirla anche su phone e telefono, ma non è detto che devo arrivare alla parte dove ho trasformato tutto in una UWP. O meglio, magari oggi vi servono delle API desktop che vi vengono comode per fare alcune cose che non hanno ancora la corrispondente UWP. Quindi potete benissimo rimanere in questa situazione. Questo è assolutamente importante, cioè siete voi a scegliere quanta percentuale di app, niente, un pochettino, iniziamo a crescere di più, tanto o completamente. La quantità di codice che decidete di migrare e addirittura se decidete di migrare in maniera completa verso UWP lo decidete voi. Se no potete convertire l'app, sistemare quelle due o tre cose e l'app continuerà a funzionare esattamente così com'è. Se non è però una vera app Universal, non potrà andare su Xbox, non potrà andare su HoloLens, non potrà andare su IoT, non potrà andare sui telefoni. Quindi se volete vedere come fondamentalmente aggiungere quelle estensioni, ad esempio per i file type, date un'occhiata al primo link. Se volete scaricare il desktop app converter, andate su h.ms/converter. Attenzione, il converter funziona con una particolare di build di Windows 10, quindi dovete essere nell'insider preview, ma non tutte le build insider hanno anche il converter abilitato. Quindi ad esempio una delle ultime build che sono uscite non funziona col converter, quindi attenzione, se il converter vi dà errore dovete aspettare che il converter venga aggiornato per la build che avete installato sulla vostra macchina. Potete naturalmente vedere tutte le sessioni di Centennial, che tra l'altro vi metteremo poi nella descrizione di questo video, e poi esiste su User Voice proprio una sezione dedicata a Centennial, quindi al desktop app converter, dove potete mandare i feedback, dove potete andare lì e dire: ho lanciato la conversione della mia app e mi dà questo errore, ho lanciato la conversione e non porta questo pezzo, e sicuramente il team vi darà una mano. Contate che è una tecnologia già molto stabile, perché a Build è stato creato un banchetto dove la gente poteva andare a portare le sue app e provare il convertitore, e sono state convertite con successo centinaia di app. Sono state pochissime le app che non sono state convertite, o che magari una volta convertite avevano delle funzionalità totalmente mancanti che andavano completamente riscritte. Vediamo adesso invece un piccolo assaggio di futuro, ovvero in Visual Studio 15, che è il nome in codice della versione che segue Visual Studio 2015. Attenzione, quest'anno ci va male perché abbiamo Visual Studio 2015 e Visual Studio 15. Visual Studio 15 è perché è la quindicesima versione di Visual Studio, da non confondersi con Visual Studio 2015, che in verità era la quattordicesima versione di Visual Studio. A breve speriamo che verrà rilasciato il nuovo nome ufficiale della prossima versione di Visual Studio, così questa problematica di capire di che versione sto parlando non ci sarà più. Oggi, quando parliamo di Visual Studio 15, parliamo della versione in pre-release. La versione in pre-release ha una serie di novità riguardanti Centennial, ovvero supponiamo di avere un'applicazione Win32 in C#, scritta oggi con Visual Studio desktop, che voglio quindi pacchettizzare. Questa applicazione genererà ad esempio un'applicazione.exe e una class library, che è data dai due progetti Visual Studio, e quando vado a creare il mio setup posso installarla su Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Se uso il desktop app converter posso creare una PIX, questo lo posso fare oggi, non serve Visual Studio 15, che posso poi installare sullo store. Benissimo. Quello che ci dà Visual Studio 15 è la possibilità di avere un progetto di tipo Converter Project. Il nome potrebbe anche cambiare, quindi attenzione a quando scaricherete magari questo video e quando scaricherete Visual Studio 15, potrebbe magari essere una build dove questo nome è cambiato. Quindi attenzione, fino a quando non c'è la versione definitiva, prendete questi nomi un attimino con un po' di attenzione. Linkare i due progetti e a questo punto mettere assieme anche un file con tutte le cose che vogliamo portarci dietro nella Pix, e fondamentalmente noi col Converter Project possiamo direttamente da Visual Studio generare la Pix senza ogni volta passare dal Converter. Attenzione che questa però non è una feature che abbiamo reso disponibile solo in Visual Studio. I principali tool di setup, quindi ad esempio mi viene in mente Instant Shield piuttosto che Wix, stanno lavorando per introdurre il supporto del Desktop App Converter di Centennial direttamente nel tool di setup. Quindi se io uso Instant Shield, quando il Desktop App Converter, quando l'anniversary update verranno rilasciati, ci sarà probabilmente un aggiornamento, non so dirvi se gratuito o pagamento, dei vari setup che permetteranno di installare direttamente, di creare direttamente a partire dai file di setup la Pix senza dover lanciare il Desktop App Converter. Questa feature verrà inserita poi in Visual Studio 15. Bene. Vi invito a guardare eventualmente, se vi interessano, le sessioni da cui ho preso queste slide per farne una versione condensata. Spero che Centennial e il Desktop App Converter siano per voi una soluzione ottimale, soprattutto per portare le app verso il mondo Windows 10, che non è tanto per il gusto di farlo, ma è per semplificare ad esempio l'installazione. Se voi mettete un'app sullo store, l'utente non deve più andare su un motore di ricerca a cercare la vostra app, capire se è veramente la vostra app o se è su un sito malevolo che cerca di installare la vostra app. E quindi cercate di dare una mano agli utenti. La piattaforma Apix vi permette di fare quasi tutto quello che facevate con i vostri setup. Ripeto, tutto quello che fate in user mode lo potete fare. Se avete bisogno di qualcosa che gira invece in modalità admin, allora siete obbligati a fare dei setup separati per quelle parti. Ma attenzione, questo è di nuovo semplicemente per rendere la vita più facile agli utenti, perché se noi vi avessimo dato la possibilità di far girare codice come admin, non risolvevamo più il problema degli MSI. Quindi questo è un qualche cosa che per il 90% delle app, soprattutto mano a mano che le app andranno sempre più verso il cloud, non sarà più un problema. Attenzione, la stessa cosa vale per i driver: fate installare i driver e poi la vostra app può utilizzare tranquillamente i driver. Bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Best of Build. Grazie a tutti.